Grazie per i canti e grazie al Signore per questa presidenza che ci introduce alla lettera ai Romani capitolo 5, di cui oggi voglio condividere con voi un pensiero che il Signore mi ha messo nel cuore già da un po' di tempo. Esattamente me l'ha messo in cuore da ottobre, quando negli studi per le case abbiamo iniziato di nuovo a studiare questa lettera. E non so se vi ricordate, abbiamo preso proprio la lettera ai Romani a ottobre e l'abbiamo ricominciata dal capitolo 5. Chiaramente negli studi per le case, avendo tempo di fare domande, risposte, interagire, abbiamo preso dei brani un po' più piccolini di qualche versetto. Oggi invece volevo mostrarvi il quadro intero di questa prima parte del capitolo 5 della lettera ai Romani, per cui leggerò per voi 11 versetti. È bello entrare nel dettaglio tante volte, quando si guarda un quadro e si vedono le pennellate, si vedono i tocchi dell'artista. A volte però si rischia di perdere la visione d'insieme del quadro, quando tu ti metti un po' a distanza e lo vedi tutto quanto. E penso che è molto importante per ogni cristiano conoscere la dottrina che è all'interno dei primi 11 versetti del capitolo 5 della lettera ai Romani. E se tu questa mattina ancora non hai fatto un passo di fede in Cristo, io sono sicuro che Dio ti vuole incoraggiare a renderti conto di quale grazia Dio vuole farti attraverso la fede in Cristo Gesù. E così voglio leggervi Romani capitolo 5, versetti da 1 a 11. E poi cercheremo insieme, certamente brevemente, elemento per elemento, di vedere sei caratteristiche della sicurezza della salvezza. La sicurezza della salvezza è il titolo un po' di questo messaggio di oggi. E sapete, il rischio è che anche in chiese evangeliche un messaggio come questo non si può predicare. Perché non tutti riescono a comprendere con chiarezza, con certezza, questa dottrina, la sicurezza della salvezza. Una salvezza che viene donata da Dio è una salvezza che non si può perdere. La sicurezza della salvezza. E così inizia l'Apostolo Paolo al capitolo 5. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto. Ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Una delle tattiche di Satana, che nel tempo Satana ha usato per rovinare la testimonianza del Vangelo, è stata quella di insinuare proprio nella Chiesa, all'interno del cristianesimo, l'idea che la salvezza non è solo grazie, per grazia da parte di Dio, e addirittura che una volta ricevuta la salvezza, che conservare la salvezza non dipende solo dalla grazia di Dio. È una tattica che sta usando da una parte per offuscare o cambiare il messaggio del Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia che ogni uomo, ogni donna può ricevere il perdono dei peccati e la vita eterna per grazia, un dono immeritato, attraverso la fede in Cristo. E nient'altro. Non ci sono sacramenti, non ci sono opere da fare, perché quello che ha compiuto Cristo è un'opera perfetta e completa. Egli sulla croce ha pagato per i nostri peccati ed è risorto, in modo che chiunque crede in Lui sia giustificato, riceva la sua stessa giustizia. Allo stesso tempo, magari il credente che invece ha conosciuto il vero Vangelo e ha creduto a Cristo, beh, potrebbe vivere invece una vita nel dubbio e potrebbe perdere la gioia della salvezza, se non comprende che la salvezza viene conservata da Dio mediante la stessa grazia con cui è stato salvato. La questione della salvezza è stata discussa nel corso dei secoli e proprio all'interno del cristianesimo. E tutti sono d'accordo col dire che l'insegnamento intorno alla salvezza eterna riveste un ruolo molto importante. Però ci sono almeno due correnti di pensiero all'interno del cristianesimo, diciamo così, evangelico. Da una parte c'è la corrente di pensiero che una persona che ha ricevuto il perdono dei peccati attraverso la fede in Cristo Gesù, quindi per grazia, rendendosi conto che non poteva meritarsi nulla, una volta che ha ricevuto la salvezza, potrebbe perderla, peccando o allontanandosi dal Signore con la sua vita, potrebbe arrivare a scadere, diciamo così, usano questa parola, dalla grazia di Dio, o ad essere squalificati al punto da non poter più avere accesso al cielo. E questo è un modo molto particolare e distorto di vedere l'insegnamento della salvezza nelle Scritture. Questo può portare la persona a pensare e a vivere ogni giorno con il dubbio: oggi sono figlio di Dio e domani, se pecco, torno ad essere figlio di ira, figlio di Satana, come descrive la Bibbia coloro che non hanno ancora ricevuto la giustificazione di Cristo attraverso la fede. È assai strano questa logica, perché potrebbe significare che oggi sono vivo spiritualmente perché ho ricevuto lo Spirito Santo attraverso la fede in Cristo Gesù, ma domani, se commetto dei peccati, allora posso tornare ad essere morto spiritualmente. Oggi posso entrare in cielo se dovessi morire oggi, ma domani, se dovessi morire in una condizione particolare di peccato, andrei all'inferno. Secondo questa corrente di pensiero, chi sostiene che la salvezza è eterna sta però pensando che non si basa esclusivamente sull'opera di Dio. In qualche modo tu l'hai ricevuta per grazia, ma devi continuare a conservarla attraverso la tua giustizia, le tue opere e i tuoi meriti. E questo pensiero in qualche modo ha influenzato sin dall'inizio anche il pensiero di quella che poi è diventata la Chiesa Cattolica Romana. Ma lo ha influenzato a tal punto che lo ha distorto, perché oggi il sacramento del battesimo permette alla persona, in genere un neonato, di essere purificato dal peccato originale e quindi può andare in cielo, però poi durante la sua vita, con i sacramenti che vengono impartiti dai mediatori fra Dio e gli uomini, che sono i sacerdoti, e con le tue buone opere, con la tua giustizia, tu continui a conservare quella salvezza che ti era stata data attraverso il sacramento del battesimo. Una distorsione ulteriore della dottrina che noi leggiamo soprattutto in modo così chiaro in questo capitolo 5 della lettera ai Romani, ma in tanti altri passi della Bibbia, sulla certezza della salvezza per sola grazia attraverso la fede. Allora noi come Chiesa, leggendo la Bibbia, ci rendiamo conto invece che c'è una verità, una dottrina che riguarda la salvezza. Questa dottrina ci dice che un uomo, una donna che ha ricevuto il perdono dei peccati per grazia, quando un giorno ha confessato i suoi peccati a Dio e ha creduto con il cuore per essere giustificato, non potrà mai perdere la salvezza. Perché l'ha ricevuta come un dono immeritato e perché è conservata attraverso la stessa grazia nelle mani di Dio. Ci sono dei brani in cui si parla delle opere, ma sono opere all'interno della salvezza. Sono opere che non aggiungono e che non tolgono niente alla salvezza. Ci sono dei brani, ad esempio anche nella lettera agli Ebrei, in cui si potrebbe interpretare il passo quasi pensando che la salvezza si può perdere. Ma il punto è che se la Bibbia ci insegna in un modo chiaro una dottrina come la sicurezza della salvezza, tutti gli altri brani, piccoli o grandi che siano, devono essere interpretati alla luce di questa dottrina, chiara, certa. Non si può mettere in discussione questo, che è così chiaro e così certo, perché poi in realtà si arriva ad interpretare male gli altri brani. Allora, come mai l'Apostolo Paolo al capitolo 5 dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore? Beh, perché lui aveva passato i primi 3 capitoli a far vedere come gli uomini sono tutti peccatori, privi della gloria di Dio, e hanno bisogno di essere salvati. Ha citato nel capitolo 3 Abramo, il progenitore, il patriarca del popolo di Israele, dicendo, citando un passo di Genesi, dicendo: anche Abramo ha avuto bisogno di essere giustificato attraverso la fede, non per le sue opere. Anche Abramo, di fronte a Dio, ha una posizione di giustizia, non per quello che ha fatto, ma per la fede. E allora Paolo adesso al capitolo 5 sembra poter rispondere a degli obiettori che potrebbero dire: sì, ok, ho ricevuto la giustificazione davanti a Dio, questa nuova posizione in cui io sono giusto, rivestito della giustizia di Cristo, solo per grazia e attraverso la mia fede personale in Cristo. Ma poi come la mantengo questa giustificazione? Devo fare qualche cosa per conservare questa posizione di giustizia davanti a Dio? E se continuo a peccare e magari continuo a cadere sempre in quel mio stesso peccato, che cosa succede della mia posizione di giustizia davanti a Dio? Che ne sarà della mia relazione con Dio? Cosa succederà quando starò davanti al Signore? Devo forse aggiungere io qualche cosa per essere ogni giorno giusto? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo primo versetto l'ho immaginato un po' come la mano di Dio che ci tiene stretta a Lui. La mano è fatta dal palmo, no? Bello grosso. E poi da 5 dita. E in effetti in questo brano abbiamo 6 elementi che ci mostrano spiritualmente questa mano di Dio che ci tiene stretti a Lui. Una mano che ti dice: figlio mio, se hai creduto in me, la tua salvezza è certa. Giustificati dunque per fede, dice il versetto 1, abbiamo pace. Il palmo della mano di Dio già da solo basterebbe a tenerci sicuri riguardo alla salvezza. Perché non è che la mano di Dio ci tiene così, ma noi siamo così piccoli che stiamo appoggiati sopra la mano di Dio e stiamo al sicuro sopra di Lui. Abbiamo pace al presente, dice qua. Non avremo pace, oppure abbiamo avuto pace, ma poi bisogna vedere giorno per giorno come ti comporti. Abbiamo pace al presente. Ogni giorno della nostra vita, finché vivremo, abbiamo pace con Dio. E questa pace è una pace che ti mette nella posizione di non essere più nemico. Ricordate cosa dice la Scrittura? Prima di accettare Cristo, per fede nel nostro cuore, eri un nemico di Dio, Romani 5:10. Eri un figlio di ira, Efesini 2:3. Eri un figlio di Satana, lo dice Gesù, Giovanni 8:44. Eri sotto il giusto giudizio di Dio, Giovanni 3:35. Eri un nemico di Dio. E cosa ha fatto Dio? Ha fatto pace con te. al punto che oggi sei figlio, figlia, amico, amica. E questa è la tua nuova relazione con Dio, una relazione che è caratterizzata dall'aver fatto pace. Non sei più sotto il suo giudizio. Ogni tuo peccato è stato già pagato da Cristo al posto tuo. Questa è la pace che Gesù prometteva ai suoi discepoli, vi ricordate, all'ultima cena, quando diceva: io vi do una pace che il mondo non dà. È la pace con Dio. È la pace di sapere che saremo per sempre con Dio. Questa pace la ritroviamo anche nell'armatura che descrive Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 15, nell'armatura del credente. Paolo, parlando del cristiano, dice: lui, ogni credente si deve proteggere contro Satana e proteggere contro le tentazioni del mondo. E come fa? Si deve rivestire di un'armatura particolare, un'armatura spirituale. Beh, in Efesini 6,15 è scritto che il credente ha i piedi, ha delle calzature speciali, ha calzato lo zelo del Vangelo della pace. E questo mi ha fatto venire in mente una figura che sicuramente aveva ben in mente anche Paolo, che era quella del soldato romano. Il soldato romano, sapete, quando andava in guerra, aveva dei calzari speciali, cioè sotto i calzari c'erano dei chiodi che gli servivano per rimanere ben fermo a terra durante il combattimento. Quali sono allora i chiodi che permettono al cristiano di essere fermo nelle prove o nei dubbi? È il Vangelo della pace. È il fatto che tu sei in pace con Dio. Deve toglierti ogni dubbio e devi darti la forza di stare fermo nelle tue battaglie spirituali. Questo è il palmo della mano di Dio. Abbiamo pace con Dio, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, accesso a questa grazia nella quale siamo fermi, dice al versetto 2. Questa è una delle dita della mano di Dio con cui Lui ci tiene stretti a sé. Abbiamo accesso, dice qui, per la fede, alla stessa grazia che ci ha salvato. E in questa grazia ogni giorno noi siamo fermi. Già questa parola, quella di avere accesso, era una idea impensabile per gli ebrei del tempo di Paolo. Vi ricordate quando Gesù è morto sulla croce? Cosa è successo al Tempio? C'era la cortina, che era un telo molto pesante, che divideva il luogo santo, dove c'era accesso il sacerdote, al luogo santissimo, dove nessuno poteva avere accesso, se non il sommo sacerdote una volta all'anno, perché lì c'era la presenza di Dio. Per gli ebrei non era possibile avere accesso a Dio. Chi provava ad avere accesso a Dio moriva. E ce ne sono diverse di storie nell'Antico Testamento, di uomini che hanno osato avvicinarsi alla presenza di Dio, anche soltanto toccando l'arca dell'alleanza. E invece, attraverso Cristo, per la fede, cosa succede al credente del nuovo patto? Che ha accesso alla grazia di Dio, e in questa grazia può stare fermo. La stessa grazia che lo ha salvato è la stessa grazia che conserva la sua salvezza ogni giorno. È anche quello che leggiamo in Ebrei 10:19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, il suo sacrificio, e avendo un grande sacerdote, Cristo, sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Questa è la posizione del credente davanti a Dio. Rimane saldo nella stessa grazia che lo ha salvato. Dio lo vede adesso giustificato in Cristo. rivestito di quella giustizia che il Figlio ha compiuto nella sua vita terrena. E questo secondo dito della mano di Dio con cui lui ci tiene stretto a sé, potremmo chiamarlo la fermezza nella grazia di Dio. E così abbiamo visto il palmo della mano, che è la pace con Dio. Adesso stiamo vedendo la fermezza nella grazia di Dio. Poi ai versetti successivi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Beh, qui vediamo un terzo elemento della salvezza. Ogni credente, anche nelle afflizioni, dice qua, ha nel suo cuore la speranza della gloria di Dio. La speranza della gloria di Dio. Se il credente potesse perdere la salvezza che oggi ha ricevuta, perché magari un domani, per qualche motivo, peccando, allontanandosi dal Signore, questa realtà lo squalificherebbe? Ma allora che speranza di gloria ha oggi? Se dipende dalla mia giustizia. La realtà, sapete, che se la nostra salvezza dipendesse dalla nostra giustizia, dagli sforzi che possiamo fare ogni giorno per ubbidire a Dio, se veramente i credenti potessero perdere per questi motivi la loro salvezza, in paradiso non ci sarebbe nessun santo. Tutti l'avremmo persa. Tutti. Perché la giustizia di Dio è troppo alta. È per quello che ha mandato Cristo a morire per la condanna dei nostri peccati e affinché noi potessimo essere rivestiti della giustizia di Dio, così alta. E per grazia, perché non potevamo mai meritarlo. E così io ho questa fiducia, scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 1, versetto 6, che Dio, che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù. Dio, che oggi vi ha salvato per grazia, conserva la salvezza attraverso la stessa grazia, attraverso la stessa potenza, e condurrà a compimento la sua opera. Quando Cristo tornerà, sarete glorificati con Lui. Ci gloriamo, indica che abbiamo gioia al solo pensiero di quello che sarà. E poi uno dice, sì, però oggi non ho tanti motivi per essere gioioso. E l'Apostolo Paolo lo scrive. Oggi ho delle prove che mi affliggono. Oggi ho delle difficoltà che mi fanno perdere il sonno. Come faccio a essere gioioso? Dice, attenzione, che noi possiamo gloriarci anche nelle afflizioni, anche durante le afflizioni. Afflizione è una parola che ci indica la spremitura, una pressione molto forte. È quello che si fa con le olive. E l'oliva magari non è felice di essere spremuta, ma noi siamo felici quando poi ne esce fuori l'olio. È quello che si fa con l'uva, quando si pigiava con i piedi e si premeva per far uscire il vino. Erano felici poi quando usciva il vino. Allora nelle afflizioni, dice Paolo, non dobbiamo stare lì a pensare a quanto siamo spremuti. Dobbiamo pensare al frutto della spremitura. E qual è il frutto? È un processo, dice qui l'Apostolo Paolo. È un processo che indica una maturità crescente, una crescita spirituale. E dice che l'afflizione all'inizio produce pazienza. È perché dobbiamo sviluppare la pazienza di sopportare la prova. Senza quella prova la nostra pazienza rimarrebbe quella di prima. È nella prova che vediamo come Dio inizia ad operare affinché sviluppiamo maggiore pazienza. La pazienza poi produce esperienza, che non è soltanto l'esperienza di dire ho sopportato la prova, ho visto Dio all'opera, l'ho superata, perché non sempre poi si supera, la prossima volta sarò pronto a reagire in un modo diverso, perché già l'ho maturato un'esperienza in quel contesto. La parola esperienza descrive in realtà un cambiamento del tuo carattere. La parola esperienza sta dicendo che tu sei sempre di più purificato. Cosa succede? Cosa fa l'orafo quando prende un pezzo di oro? Che lo mette sul fuoco. Perché? Perché vuole che sciogliendosi ad alta temperatura escano fuori tutte le impurità. E poi può togliere le impurità. E poi l'oro raffreddandosi possa essere più prezioso di prima. E Dio dice, guarda che attraverso l'esperienza io ti sto purificando. Io ti sto trasformando. In cosa? All'immagine del figlio mio, dice la Bibbia. E questo è un processo che poi, una volta che si matura la pazienza e l'esperienza, quale altro risultato porta? La conclusione è che porta ad avere maggiore speranza. Allora, perché è necessario questo processo? Beh, perché il cristiano, dice qui l'Apostolo Paolo, è certo della salvezza perché di fronte a sé ha la speranza della gloria di Dio. E attraverso questo processo la speranza cresce sempre di più. Attraverso le prove, la tua speranza di essere glorificato con Dio crescerà sempre di più. Forse perché la prova di oggi ti fa desiderare di stare di più in cielo, possibile, ma forse anche perché il tuo carattere trasformato all'immagine di Gesù aumenterà la tua fede e ti farà sempre di più comprendere la vita che tu oggi vivi nell'attesa di vedere Gesù. La speranza della gloria di Dio. Un altro elemento della mano con cui il Signore ci tiene stretti a sé. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quale altro dito della mano di Dio ci sta mostrando che siamo nella sua mano al sicuro? Questi versetti ci parlano di una realtà meravigliosa, è che oggi, per mezzo dello Spirito Santo, l'amore di Dio è nella tua vita, è nella tua persona, è nel tuo cuore. Non è l'amore umano, e l'Apostolo Paolo qui fa un esempio, no? Forse qualcuno, umanamente parlando, potrebbe avere il coraggio di morire per qualcuno buono, ma per uno malvagio, ma per uno che è empio, ma chi avrebbe il coraggio di dare la sua vita? Umanamente parlando, la risposta è semplice: nessuno. Ma l'amore di Dio è quello che ha mandato Cristo a morire per noi quando eravamo ancora nemici, ancora peccatori. E questa è la grandezza dell'amore di Dio. E questa è la grande differenza che c'è fra l'amore di Dio e l'amore che noi sperimentiamo. La morte di Cristo mostra in modo supremo l'amore di Dio. Se Dio ci amasse come noi amiamo, allora Egli dovrebbe amarci finché noi lo amiamo, perché noi amiamo così. La nostra salvezza, quindi, dipenderebbe da che cosa? Dalla nostra fedeltà a Dio. Fin quando sono fedele, fin quando lo amo, Dio mi ama e Dio è fedele e mantiene la mia salvezza. Ma Dio non ama così, dice Paolo. Dio ha mandato suo figlio a morire quando ancora eravamo nemici e non lo amavamo. La nostra salvezza non dipende da quanto noi amiamo Dio o da quanto noi siamo fedeli a Dio. Se tu hai creduto a Cristo Gesù, Egli ti ha permesso di essere purificato completamente, di ricevere una nuova natura, lo Spirito Santo. E attraverso lo Spirito Santo l'amore di Dio è dentro di te. E durante la tua vita tu puoi iniziare a gustare questo amore divino, così diverso da quello che conoscevi prima. Lo puoi iniziare a sperimentare con le persone che ti sono vicino sicuramente. con i tuoi cari, con i tuoi figli, con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi genitori, con i tuoi colleghi al lavoro, con i tuoi compagni di classe, con i tuoi vicini di casa, con quelle persone che prima erano così odiose, chissà che gli avresti fatto. Puoi iniziare a sperimentare l'amore di Dio che ama i nemici. Un amore che in Prima Corinzi 13 sapete bene come è descritto in un modo così poetico, che è paziente, è benevolo, che non invidia, che non si vanta, che non si gonfia, che non si comporta in modo sconveniente, che non cerca il proprio interesse, che non si inasprisce, che non addebita il male, che non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo amore ora, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, è in te, che hai creduto in Cristo Gesù. Puoi gustare l'amore di Dio, puoi comprendere quanto Lui ti ama, ma puoi anche amare chi ti è vicino, anche chi non è amabile. Questi primi aspetti della mano di Dio, la pace con Lui, no, il palmo, la fermezza nella grazia, la speranza della gloria futura e l'amore di Dio in noi, sono già sufficienti a farci capire come noi siamo al sicuro nella sua mano. Però ci sono ancora gli ultimi versetti, ci sono altre due dita che completano questa mano. Tanto più dunque, dice Paolo, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Il ragionamento di Paolo ci porta a vedere che il credente è liberato, questo è il quarto dito, della mano di Dio che ti rende sicuro riguardo alla salvezza. Il credente è liberato dal giudizio. Infatti leggiamo sempre nella lettera ai Romani, non c'è più nessuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Capitolo 8, versetto 1. Dio stesso assicura al credente che se ora è giustificato, sapete cos'è la giustificazione, no? La facciamo sempre ai bambini quando magari erano assenti un giorno a scuola o non avevano fatto i compiti. Il bambino tornava in classe, i genitori lo facevano con me, io adesso inizio a farlo con i miei figli. Tornava in classe e il genitore ha detto, sì, lo so che è stato assente, non ha fatto i compiti, forse è stato malato, però io lo giustifico. Cioè, quelle cose che sono una debolezza, una mancanza, che meriterebbero un giudizio, un voto negativo, sono cancellati, sono giustificati. C'è qualcuno sopra che dice, io li giustifico. E a me non gli può mettere un voto brutto, perché non ha fatto i compiti, sarà giustificato. Perché c'è il genitore che ha provveduto a giustificarlo. E questa è la nostra realtà davanti a Dio. Abbiamo un Padre in cielo che ci giustifica di tutti i nostri peccati. Solo che gli è costato, non ha dovuto mettere una firmetta su un foglio di carta, ha dovuto mandare Cristo a morire per i nostri peccati affinché fosse soddisfatta la sua giustizia. Ma abbiamo un Padre in cielo che ci giustifica e giustificati, dice qui l'Apostolo Paolo, attraverso il sangue di Cristo saremo salvati perché non c'è più nessuna condanna, non c'è più nessun giudizio. Ed è incredibile questo ragionamento che dice se la potenza di Dio, la grazia di Dio ci ha permesso di essere riconciliati quando? Quando eravamo nemici? Ma allora come fa Dio a non essere potente per poter conservare adesso la salvezza che siamo amici? La realtà è che è molto più grande l'opera di portare un peccatore al ravvedimento piuttosto che quella di portare un peccatore ravveduto alla gloria futura. È molto più grande, più imponente la grazia che salva dalla condanna del peccato piuttosto che la grazia che conserva la salvezza. E quindi, ma come fa Dio a non avere la potenza e la grazia di conservare questa salvezza? Sempre pensando all'esempio di Abramo, Paolo, proprio nel capitolo precedente, la lettera ai Romani, dice: Abramo fu giustificato per la sua fede. E poi aggiunge: or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia. Romani 4, versetto 23 e 24. Quindi questa giustificazione per fede non riguarda soltanto Abramo, ma, scrive Paolo, anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto. Per noi chi? Per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. In quale altro modo Dio lo deve dire? Che chi ha creduto in Cristo, ha confessato i suoi peccati con la bocca e ha creduto con il cuore per essere giustificato, è salvo, ha la vita eterna. È l'ultimo dito della mano di Dio, quando vediamo che siamo liberati dalla condanna, l'ultimo dito è che noi oggi abbiamo la gioia della salvezza. Versetto 11, non solo, ma ci gloriamo, oggi ci gloriamo, non abbiamo la speranza di vedere la gloria futura, oggi ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Possiamo dire in altre parole che ogni persona, ogni uomo, ogni donna che ha creduto in Cristo come il suo personale Signore e Salvatore può gustare oggi la gioia della salvezza, perché in Cristo Gesù è consapevole di essere riconciliato con Dio e perché questa salvezza è conservata dalla mano di Dio, non dalle nostre opere, non dalla nostra giustizia, ma dalla giustizia che Cristo ha già adempiuto. E questa gioia la vedevamo anche nei credenti della prima Chiesa. Vi ricordate come nel libro degli Atti i cristiani ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Nel corso dei secoli questa gioia si è persa. Nel cristianesimo sono entrate dottrine sbagliate. E questi passi così chiari hanno perso di importanza. Hanno iniziato ad interpretare altri brani senza considerare la centralità invece della salvezza, così ben descritta in tutta la lettera dei Romani, e in particolare poi in questi 11 versetti. Fratelli, sorelle, amici, Dio offre una salvezza che è sicura. Vuole trasformare la tua mente, vuole trasformare il tuo cuore, perché ha il desiderio di trasformare il tuo destino eterno, dandoti una salvezza sicura. La sua mano l'abbiamo vista in questi 11 versetti. La sua mano è potente per poter darti la certezza della salvezza, perché, li ripeto velocemente, il credente ha fatto pace con Dio, il palmo. Il credente è fermo nella grazia di Dio. La stessa grazia che lo ha salvato è la stessa grazia che conserva la sua salvezza. Il credente ha una speranza sempre crescente di gloria nel giorno in cui tornerà Cristo Gesù. Il credente sperimenta l'amore di Dio che è stato sparso mediante lo Spirito Santo. Il credente sarà liberato dal giudizio, non c'è più condanna. Questo è il giudizio descritto in Apocalisse, quando davanti a Dio ci saranno coloro che saranno salvati perché hanno creduto in Cristo, i loro nomi sono scritti nel libro della vita, e poi ci saranno coloro che non hanno creduto e saranno giudicati sulla base delle loro opere. I credenti salvati non passeranno per questo giudizio, sono liberati dal giudizio. Il credente può sperimentare la gioia della salvezza. Ora ci gloriamo in Dio per mezzo di Cristo Gesù. Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti per la tua parola, Vogliamo ringraziarti per le verità eterne che tu ci hai scritto, vogliamo ringraziarti per la possibilità che ci dai di poterle condividere insieme e vogliamo pregarti che queste verità possano cambiare il nostro cuore e che tu le possa usare anche per parlare ad altri di te, per portare altre persone a lodarti, a glorificarti per l'opera che tu hai compiuto attraverso il tuo Figlio Gesù. Quell'opera di salvezza perfetta, completa, che non ha bisogno di essere ripetuta, che ci permette di avvicinarci a te. Che grande grazia, Signore, che grande misericordia che tu fai a dei peccatori. Signore, vogliamo lodarti nel nome di Gesù. Amen.